Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canariere. Il punto sul territorio lo facciamo con il consigliere regionale e comunale del Partito Democratico Maurizio Bruno. Bruno, candidato sindaco per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative, punto interrogativo. Intanto io, prima di fare la domanda che tutti si aspettano se scenderà in campo o meno, io devo fare un passo indietro, perché Bruno occupa una responsabile presidente di un organismo importante, che è quello della Protezione Civile. Ed è iniziata, diciamo, la Settimana Nazionale della Protezione Civile, una settimana che è stata istituita per sensibilizzare i propri cittadini sui temi della protezione civile. È così, Maurizio?
Sì, è una settimana importantissima per chi naturalmente svolge...
Così chi ci ascolta ancora ci... No, facciamo l'attesa.
Sì, è importantissima. È una settimana che mette in evidenza quelle che sono ormai le nuove capacità di organizzazione della protezione civile. Stiamo girando tutte le piazze nazionali, noi naturalmente quelle pugliesi, soprattutto incontrando le scuole, perché è importante far capire alle nuove generazioni quello che è il ruolo del volontariato e soprattutto del volontariato della protezione civile, che sapete benissimo si occupa di tutto quello che naturalmente rientra nelle competenze di chi naturalmente in questo momento sta soffrendo. Noi abbiamo sperimentato la vicenda del Covid, abbiamo sperimentato la questione dell'emergenza ucraina, ma l'antincendio boschivo, insomma, si occupa di tantissime cose. E la cosa bella è che stiamo girando la Regione Puglia portando insieme al Dipartimento quelle che sono, ecco, le peculiarità della protezione civile, e quest'anno abbiamo dedicato questa settimana a Francesco Perrucci, un giovane volontario di 24 anni di Oria che è morto qualche settimana fa per un tumore. Perché dedicarlo a questo ragazzo? Perché questo ragazzo era un volontario, una persona eccezionale, perché tutti coloro, guardate, che svolgono il ruolo di volontaria hanno, rispetto a tante altre persone, ecco, un passo in più, o meglio, hanno un cuore più grande. E questo ragazzo, guarda, fino all'ultimo giorno, prima di morire, più che pensare a se stesso, ha aiutato il ragazzo che stava nella sua camera in ospedale, che aveva difficoltà a mangiare. Cioè, per far comprendere quello che è la volontà, quello che è la capacità e quello che è il gesto che un volontario naturalmente mette in campo. E proprio per dimostrare questo attaccamento a questa famiglia, perché la protezione civile è una famiglia, stiamo girando la Regione Puglia ricordando Francesco, ma soprattutto mettendo in evidenza tutte quelle che sono le nuove novità riguardanti la protezione civile.
Oh Bruno, non soltanto la settimana dedicata, diciamo, a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della protezione civile, mai attuale come in questo momento storico, ma si sono anche inaugurate nel corso, diciamo, di questa legislatura a livello regionale diverse sedi, l'ultima quella nel Salento a Taurisano.
Sì, la cosa importante è questa, perché queste sedi stanno, diciamo, sorgendo grazie alla volontà dei sindaci a consegnare queste strutture abbandonate. La maggior parte sono scuole, perché lei mi insegna che in questo momento particolare, natalità zero, ci sono molte strutture scolastiche che stanno chiudendo. E allora i sindaci, che hanno una lungimiranza, che si sono resi conto quelle che è ormai l'importanza e il ruolo della protezione civile, stanno donando queste strutture alle associazioni di volontariato. E ieri proprio, insomma, ne abbiamo inaugurato un'altra a Taurisano, ma guardate, ce ne sono tantissime che in tutta la Regione Puglia, ecco, sono strutture che, ripeto, le amministrazioni, i sindaci in particolarmente, ne stanno consegnando, e dobbiamo esserne fieri e orgogliosi, perché il sindaco che fa questa scelta è una scelta molto ponderata, è una scelta che guarda anche a una prospettiva, perché, ripeto, occuparsi ora di protezione civile, soprattutto grazie ai piani di protezione civile che la Regione Puglia sta naturalmente mettendo in atto, sono esperienze bellissime. Anzi, io sto cercando, quando faccio il giro, insomma, tra le amministrazioni comunali, quello di invitare i sindaci a consegnare a tutti i ragazzi che compiono 18 anni, oltre alla Costituzione, che è, diciamo, un fondamento per tutti noi, ecco, consegnare, ecco, il piano di protezione civile, perché ogni ragazzo a 18 anni si può rendere conto di quale possono essere le criticità della propria comunità. comunità e soprattutto quali possono essere gli interventi per aiutare chi ne ha bisogno.
Ecco, la protezione civile, nel caso specifico il tuo settore, non si rivolge soltanto a sensibilizzare l'opinione pubblica con queste tematiche, ma va anche nelle scuole, come è accaduto anche a Fasano,
certo,
cultura, sì, e anche protezione civile.
Sì, diciamo, da quando mi sono insediato io ho un budget come presidente della protezione civile, che negli anni precedenti veniva, diciamo, speso per tutt'altre cose. Invece io quel budget che ho sto facendo progetti per girare nelle scuole. Io ne sto adesso, sta per uscire l'ultimo, dove naturalmente coinvolgiamo il provveditorato dell'Istituto della Regione Puglia, e girando tutte le scuole, la maggior parte delle scuole dei comuni al di sotto dei 20.000 abitanti. Perché questo, no?
Perché c'è una logica.
C'è una logica. Logica che ogni comune piccolo ha un solo istituto comprensivo. Perciò noi andiamo lì dove naturalmente ci sono tutti i ragazzi, tutte le famiglie di quella scuola, di quella comunità, e possono
vedere. Per far capire chi ci ascolta, se queste iniziative, no, a Francavilla Fontana con tanti istituti scolastici, tre istituti scolastici, sarebbe difficile poi.
Sì, sarebbe difficile, salvo se
ma non è impossibile.
Non è impossibile. Qua rientra nella capacità di un buon sindaco, ma anche di un buon dirigente scolastico, perché di solito nelle scuole si presentano tanti PON. Io penso che un bel progetto che naturalmente occupa e si riguardi e che guardi la protezione civile, penso che sia un punto in più anche per quanto riguarda,
ecco,
la scuola che lo
presenta. Qualcuno oggi potrebbe obiettare, dice, va bene, tutte queste sedi che vengono inaugurate, le manifestazioni a Cerignola, Radeo, Martina, Bitonto, sì, Paolo del Colle, Muro Leccese, Serra Capriola, Torrisano, Sant'Ermo in Colle, Lecce, Bitetto, e altre iniziative in campo, compresa anche la stessa Oria. Qualcuno dice, vabbè, ma Francavilla Fontana, ecco, immagino che hai fatto anche un giro per Francavilla, qual è la situazione oggi a Francavilla della protezione civile?
Beh, diciamo, lei deve sapere che io sono il presidente del comitato, io mi occupo del dipartimento, poi i volontari hanno, diciamo, strutture a sé, eccetera. A Francavilla ci sono due associazioni di volontariato che operano sul territorio. Devo dire la verità, li conosco perché, insomma, ho fatto anche il sindaco di questa città, perciò li conosco abbastanza bene, e cerco anche di invogliarli a partecipare ai corsi di professionalizzazione, perché guardate, la cosa più importante è il messaggio che stiamo cercando di far comprendere a tutti.
Qualcuno
cittadini.
Potrebbe capire, la paletta in mano, ma non basta.
Assolutamente. Perché molti pensano che ormai gli operatori della protezione civile sono quei ragazzi, quei volontari che coprono, diciamo, la mancanza di personale nei vigili urbani, no? Vengono utilizzati durante le feste patronali, no? Non è assolutamente così.
O durante
perché
manifestazioni particolari.
Perché noi del dipartimento, questi ragazzi, li professionalizziamo soprattutto sulle campagne antincendio boschivi, sull'alluvione, fanno dei corsi di aggiornamento. Tenga presente che il dipartimento, dove io mi onoro di essere il presidente, è composto da geologi, architetti, ingegneri, e sono tutte persone, insomma, che hanno, diciamo, a che fare con il dipartimento nazionale che è gestito dal
c'è una sala operativa.
E infatti, per esempio, sto cercando, io spero che anche le scuole di Francavilla Fontana possano partecipare a un altro progetto, quello di fare una visita guidata presso la sala operativa di Modugno. È un'esperienza bellissima che naturalmente io con l'inizio dell'anno scolastico,
io per far capire, nella zona industriale di Modugno,
sì, è una bellissima struttura dove naturalmente i ragazzi, ecco, possono venire a vedere quello che avviene, perché di solito io che cosa succede quando facevo il sindaco, no? Mi tempestavano su Facebook, ma domani sindaco la scuola è chiusa perché piove, no? Mi ricordo tantissimi messaggi che mi arrivavano, mentre adesso sarebbe bello che questi ragazzi possano venire presso la struttura, presso la sala operativa, per rendersi conto di quando per esempio una scuola può essere chiusa e tutto, insomma è una bellissima esperienza che io spero che anche le scuole di Francavilla Fontana, come tantissime altre scuole stanno già facendo, possono venire a visitarla.
Ecco, come si sta trovando in questo percorso, sia per quanto riguarda la protezione civile, ma soprattutto tra i banchi del Consiglio regionale?
Beh, insomma, è la prima esperienza, e come tutte le prime esperienze sono, no, ricche di entusiasmo, ti caricano. Io mi occupo in particolare della protezione civile, che ti porta già via, non voglio esagerare, ma quasi 24 ore al tempo. Però insomma sono anche impegnato in due commissioni, una in particolare quella dell'ambiente, dove c'è un lavoro da fare importantissimo. Le posso dire che fra qualche giorno portiamo in Consiglio regionale una legge importante di cui sono anche un firmatario, quella di velocizzare le richieste di valutazione di impatto ambientale. questo rientra in tutto un lavoro che la regione sta cercando di prendere a sé con le difficoltà che ormai le province hanno in base non solo alle competenze ma soprattutto per la mancanza di personale.
Ecco, le province dovrebbero ritornare al loro ruolo.
Sì, dovrebbero ritornare al loro ruolo, purtroppo sono...
Non dico con tutti quegli assessorati, ma comunque con...
Sì, però purtroppo adesso attraversano un momento particolare, adesso non c'è personale, la cosa fondamentale è quello, perché nel 2014...
Sì, ma qualcuno deve occuparsi della viabilità,
benissimo,
dell'edilizia scolastica.
Sì, infatti si devono occupare di quello, però per esempio su competenze strettamente legate all'ambiente, io penso che devono essere avvocate alla regione.
Allora, chiudiamo questa pagina perché poi ritorneremo su quello che è il ruolo del consigliere regionale e anche, voglio dire, del ruolo che stai svolgendo come protezione civile. Torniamo ai fatti di casa nostra, perché? Perché così come a Brindisi anche Francavilla Fontana, Oria saranno interessate, diciamo, da qui a qualche mese al voto. Che cosa è successo in queste settimane? L'assemblea del Partito Democratico ha indicato, ha proposto, ha suggerito, dopo una bacchettata anche al sindaco De Nuzzo e alla variegata maggioranza, ha proposto un nome. Lo stesso dicasi per Francavilla Popolare. Entrambi hanno indicato quale unico avversario da controbattere al sindaco uscente Antonino De Nuzzo, che sarà ricandidato con quella che almeno è l'attuale maggioranza, articolo 9, Idea e Libera. Non sappiamo poi sicuramente, direzione Francavilla prenderà altre strade, immagino, con il Movimento 5 Stelle anche. E hanno proposto il nome, un nome, che è quello di Maurizio Bruno. Maurizio Bruno non ha detto subito sì, ha detto vediamo, guardiamoci intorno, intanto vediamo chi siamo. Tant'è che proprio qualche giorno fa, nel pensare, nell'ipotizzare, immagino, ad una coalizione allargata, due cose hai detto sostanzialmente in un'intervista. Sì a tutti tranne alla Lega e a Fratelli d'Italia, per ovvie ragioni. Non perché ci siano ancora estremismi di destra e di sinistra, ma per ragioni, voglio dire,
di
opportunità politica. Ecco. Questa rimane sempre questo discorso a tutti tranne che alla Lega e a Fratelli d'Italia, un'eventuale tua...
Sì.
Discesa in campo.
Sono orgoglioso di essere stato indicato dal mio partito, ma anche dagli amici dell'area popolare, a essere il loro candidato sindaco.
È un'area centrista moderata, un'area per far capire chi ci ascolta.
Sì. Ma guardate, non nascondo che ritornare a fare il sindaco per me sarebbe una cosa che mi gratifica tantissimo. Perché ritengo, l'ho sempre detto, che
chi fare si è il sindaco, più a contatto con la città, sì, con i cittadini, con le problematiche.
Per chi ha fatto politica come da quando aveva i calzoncini corti, no? Insomma, è una cosa molto bella quella di fare il proprio sindaco. È un'esperienza che purtroppo per responsabilità, ma mi assumo anche responsabilità, purtroppo è terminata con solo 3 anni e mezzo. Ma penso che in quei 3 anni e mezzo abbiamo fatto tante cose. Soprattutto Francavilla è tornato sulla ribalta provinciale. Lei si deve ricordare benissimo che io ho ricoperto anche il ruolo di presidente della provincia. Questo che cosa significa? Significa che allora i sindaci della provincia di Brindisi, i consiglieri comunali, avevano individuato non tanto o solo esclusivamente il nome di Maurizio Bruno, ma perché ritenevano ancora Francavilla Fontana come un punto di riferimento per tutti loro. Devo riconoscere che in questi ultimi anni, Francavilla sta perdendo il cosiddetto peso specifico.
Sì, ti blocco un attimo, perché hai detto una cosa che qui dai microfoni, ma anche non soltanto ai microfoni, qualcun altro ha detto Francavilla era un punto di riferimento in provincia di Brindisi. Non voglio dire a livello regionale, ma in provincia di Brindisi. La stessa cosa, le stesse dichiarazioni le ha fatte un altro esponente politico, e faccio nome e cognome, che è il senatore Pippo Curto. Dice dobbiamo recuperare.
Beh, sicuramente, voglio dire, non sapevo di quello, però è una mia posizione, ma non lo dico adesso, lo dico, ma sono i fatti a dimostrarlo, no? Il fatto di non avere un peso politico su scelte importanti su questo territorio dimostra la incapacità di questa amministrazione di potersi rapportare sia a livello provinciale che a livello regionale, perché non si può pensare di fare il sindaco nel 2023 o nel 2022 stando dietro la scrivania del Castello Imperiale. Il sindaco deve muoversi, deve andare a Brindisi, deve andare a Roma, deve avere contatti, deve avere punti di riferimento.
Brindisi e Roma, ha saltato Bari.
Beh, perché con Bari non
c'è un buon rapporto con il governo regionale?
Non lo so, penso che dovevano avere un buon rapporto, tenuto conto che hanno avuto la loro vice sindaco candidata nella lista di Michele Emiliano. Perciò penso che, poi non so le ultime vicende, so di un loro avvicinamento con i 5 Stelle, ma ripeto, ma non mi interessa.
Ecco, ti interrompo un attimo, linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, seconda parte di Francamente, e io voglio farti ascoltare non tutto quello che ha dichiarato la volta scorsa il capogruppo di Articolo 9, Mimmo Tardio.
Il quale, però scusami, scusa direttore,
sì, completa,
posso solo dire una cosa. Io penso che il Partito Democratico ha fatto un percorso correttissimo. E tra cui sono stato anche io tra quelli che abbiamo cercato in tutti i modi di arrivare a una soluzione unitaria con questa amministrazione.
Ecco, adesso veniamo all'appunto, perché poi di questo voglio parlare. Allora, qui per farla breve, Mimmo Tardio, articolo 9, ha detto: io da credente spero sempre nell'unità, nella quella che è la coalizione, la sua interezza con il Partito Democratico. Però ha anche detto, nel fare questo appello all'unità, perché ci crede fino all'ultimo che ci possa essere una unità di intenti, dai microfoni di questa emittente ha parlato di oscure manovre da parte di chi non vuole un centrosinistra coeso. Le faccio ascoltare le dichiarazioni.
Il Partito Democratico ha dato vita dalla sua classe dirigente a 5, 6, 7 partiti. Il Partito Democratico si deve interrogare, non è compito mio, deve interrogare per capire come mai la sua classe dirigente ha creato tanti cespugli. Ma a parte questo, io mi faccio un'altra domanda molto semplice. A Francavilla qualcheduno molto probabilmente non vuole l'unità. Sai perché? Perché la divisione è comoda a chi vuole gestire il vapore. Perché da molto tempo, da un po' di mesi a questa parte, è partita la macchina del fango. La macchina del fango nella mafia distruggeva prima di ammazzarle le persone, cioè le infangava dicendo: tu sei nudo, mi scado con niente. Allora la macchina del fango, che anche alcune fonti cospirative che sembrano fonti giornalistiche ma sono soltanto manipolazione della verità, sono orchestrate perché si vuole far saltare il banco dell'unità. E io lo dico con cognizione di causa e vorrei che qualcheduno mi smentisse: non si vuole l'unità perché la divisione serve al potere nascosto, mentre invece l'unità chiede un potere trasparente e democratico. Evidentemente questo potere trasparente e democratico qualcheduno non lo vuole e vuole far saltare il banco. Se qualcheduno agevolerà questo, ne diventerà complice. Noi non siamo complici, noi fino all'ultimo speriamo di fare un patto di lealtà trasparente e alla pari.
Professore Tardio, insomma, io a differenza
non so
tua,
chi fa comodo la divisione.
Non frequento molto la Chiesa, però penso che su alcune questioni posso insegnare a lui molto.
Ha parlato di mafia.
Ha parlato di mafia. Ripeto, non frequento forse i suoi ambienti, però ne sono fiero e orgoglioso. Guardate, noi abbiamo fatto tutto il possibile come Partito Democratico per ricercare l'opportunità di un accordo.
Lo dico anche in
diretta, così in tutti possono ascoltare. Noi prima dell'ultima approvazione
ne approfitti perché hai una platea più ampia, sia radiofonica sia poi a livello televisivo.
La differenza mia, differenza rispetto di chi in questo momento governa la città, è molto libera, ripeto, non avendo nessun padrone dietro le spalle, non ho studi da poter difendere eccetera eccetera, perciò abito in via Trento, non ho altre abitazioni e posso camminare a testa alta. Guardate, dopo aver cercato in tutti i modi un'ipotesi di accordo con l'amministrazione De Nuzzo, l'ultimo incontro si è tenuto qualche giorno prima dell'approvazione. Ma glielo dico con molta franchezza, perché non proprio per evitare che così terminiamo una volta per sempre questo discorso. Dopo che il Partito Democratico, nel, posso dire, più del 90% non voleva l'accordo, il sottoscritto, proprio per senso di responsabilità, ha trovato una mediazione. E la lanciai questa mediazione all'interno del partito dicendo andiamo dal sindaco,
De Nuzzo,
andammo io, l'Alessandra La Tartara e il segretario Sportillo, cioè la segreteria più il sottoscritto, mancava Elisabetta che per motivi di lavoro sta a nord. Andiamo dal sindaco De Nuzzo, noi l'abbiamo garantito la riconferma per fare il sindaco, dicendo che può benissimo continuare a fare il sindaco. Noi abbiamo detto chiudiamo un accordo politico, perché il Partito Democratico non è una lista civica, non è fatta da persone che in base a chi insomma sta
è
a potere,
strutturato, è un organizzato, partito strutturato,
non
storia.
Dobbiamo non cambiamo anche le scelte nazionali o regionali, siamo sempre da una parte, siamo nel centro-sinistra, l'unica forza del centro-sinistra. Abbiamo detto è chiaro che entra in amministrazione il Partito Democratico con la persona più rappresentativa che il segretario, su alcune vicende programmatiche naturalmente cerchiamo di trovare l'accordo, e le vicende programmatiche erano tre, lo dico con molta chiarezza, così poi il professore Tardio invece di andare in chiesa può venire qua. Se non gliel'ha detto il sindaco, lo sto dicendo io. Ripeto, questo incontro ufficiale con il sindaco è successo un sabato mattina. Abbiamo detto di tergiversare sul taglio degli alberi vicino al castello. Abbiamo detto di mettere le risorse per il museo dell'arte contadina di Gerardo Andriulo. E terzo, di accelerare la chiusura del teatro alla scuola media Virgilio. Queste tre cose le abbiamo detto noi. Abbiamo detto che lui rimaneva a fare il sindaco. Che il sottoscritto non era intenzionato a candidare al sindaco, mi sarei candidato in consiglio comunale per tirare il mio partito. Queste sono le cose che abbiamo detto al sindaco. Gli abbiamo anche garantito che se aveva problemi di numero, perché lui già.
Però Tardio ha anche detto: adesso non c'è l'altra parte della registrazione, cioè non potevamo, perché noi abbiamo fatto un patto all'inizio, potevamo dire oggi a chi che sia da parte.
Ma proprio perché. Non abbiamo detto di togliere, non abbiamo detto di mandare via nessuno dall'amministrazione comunale. Cioè, perché quando non abbiamo fatto nomi di assessorato, noi abbiamo detto solamente che voi avete fallito su un settore che
c'era una delega libera pure.
No, ma non è, noi abbiamo detto una delega che completamente noi abbiamo detto quella dell'ecologia ambiente, perché la città è sporca.
Okay.
E dal primo giorno, da quando sono arrivati loro, dovevano provvedere al contratto con la Montego, cosa che non è mai avvenuta, si va sempre avanti con
il sindaco eccetera. In quella circostanza disse ni, no,
ma
vediamo.
Insomma, lui fu, diciamo, capì, non a caso dice certamente devo prenderne atto. Noi l'abbiamo anche garantito che il martedì c'era il consiglio sul bilancio, che sia io che il consigliere Cavallo votavamo il bilancio su queste questioni. Da quel famoso sabato non abbiamo avuto nessuna notizia da parte del sindaco De Nuzzo né tanta persone. Allora, questo voglio sgomberare, l'ho detto pubblicamente
Idea libera e articolo 9
lo sanno, perché non penso che il sindaco non si senta né con Attanasi né con Romeo Lib, sanno tutto, perciò voglio sgomberato questo. Io adesso lo voglio dire con molta franchezza, adesso Mimmo Tardio, allora, senza parlare di mafia, queste sono le cose,
io voglio dire, rispondere
andate,
perché ha detto delle cose purtroppo precise.
Sì.
Dice, io ho contezza di questa situazione, ma a chi fa comodo la divisione?
Non lo so. Non so chi fa comodo, personalmente tenuto conto che io svolgo anche un ruolo a livello regionale, non fa nessuno, a me non mi fa comodo, sono bene lì, gliel'ho detto al sindaco, io mi sarei candidato in consiglio comunale.
Qui sono ombre diverse, ombre oscure.
Allora, detto questo, con molta chiarezza, con molta franchezza, io ribadisco al mio partito, agli amici popolari, la mia
su queste dichiarazioni avete un po' arrabbiato, perché magari su queste ultime dichiarazioni
insomma mette in mezzo cose che non c'entrano nulla, sistemi di potere eccetera eccetera, insomma io sono stato quello che ho combattuto il sistema di potere
quando non ricordiamo gli anni
quando il consigliere Tardio, per poter essere per arrivare al consiglio comunale nelle famose quaterne della Democrazia Cristiana, doveva chiedere aiuto per poter essere il consiglio comunale, a differenza del sottoscritto che con i cittadini ha sempre avuto un rapporto diretto eccetera. Perciò voglio dire, adesso io non voglio più parlare di Tardio, perché
chiudiamo, io per dovere di cronaca
ho detto pubblicamente pure come sono andate le cose, quello che abbiamo detto nell'incontro,
che saranno temi di campagna elettorale,
sono temi di campagna elettorale, perciò ripeto,
veniamo all'oggi. Allora ritorniamo al punto che ti ho fatto ascoltare Tardio, perché mi sembrava doveroso, perché magari può sfuggire e quindi può sembrare doveroso questo discorso, non so se il sindaco è a conoscenza.
Non lo so.
Vabbè, comunque, Andiamo avanti, il Partito Democratico e Franchigia Popolare dicono Bruno è il nostro candidato
perfetto,
sindaco.
Perfetto.
Se vuole può scendere in campo, noi siamo pronti e disponibili. Bruno ha dichiarato, intanto dobbiamo lavorare su una coalizione allargata, no a Lega e Fratelli d'Italia. Io so, così, che legittimamente, così come accade in tutti i movimenti civici o partiti, ci sono le aspirazioni, chi vuole fare il ministro, chi vuole fare l'assessore, chi vuole fare l'assessore regionale, vuol dire tutti, anche Fabiano Amati, no? Dice, ma non abbiamo un assessore in provincia di Brindisi. A Francavilla legittimamente magari qualcuno all'interno del tuo partito aspira, diciamo, a poter fare il candidato sindaco.
Ecco. Sarebbe una cosa...
Sono voci, voglio dire, si discute all'interno del partito.
Ma nelle discussioni che abbiamo avuto all'interno del partito ancora non ci sono state richieste di candidature ufficiali, voglio dire. Io, anzi, invito, sarebbe bello, voglio dire, che ci potessero arrivare proposte di candidature. Ripeto, sulla mia vicenda, io ripeto un concetto, nel senso che io ho dato la mia disponibilità a condizione che naturalmente si faccia un'alleanza che vada oltre, naturalmente, che tenga fuori Lega, naturalmente che non possa avere nessun tipo di rapporto con chi attualmente sta amministrando la città.
Per fare questo
c'è bisogno di confrontarci con tutte quelle persone che non si riconoscono né in quel centrodestra e neanche ormai in questa esperienza di governo. Le posso dire che sono
in questa variegata maggioranza
sono tantissime, tanta gente che ormai si è ricreduto sull'errore che ha commesso nel ballottaggio di qualche anno fa, perché lo stesso Curto l'ha detto pubblicamente, ho sbagliato a votare De Nuzzo, perché De Nuzzo si trova lì non grazie ai suoi meriti, ma si trova lì grazie ai voti, insomma, di chi lo ha detto pubblicamente. Perciò voglio dire, De Nuzzo dovrebbe ringraziare Curto, non devo essere io a ringraziare Curto che lo ha fatto diventare sindaco. Perciò ripeto, la mia candidatura rimane in campo finché c'è questo percorso. È chiaro che se il Partito Democratico, naturalmente,
o qualcun altro all'interno della coalizione,
ma io ho detto anche un'altra cosa nel mio partito, che se in questo percorso di ampliamento della coalizione si riesce a trovare un professionista, un uomo, una donna che possa essere un valore aggiunto, per me va bene quella persona, io posso benissimo stare in campo, dare il mio contributo al PD, alla lista del Partito Democratico, come consigliere comunale. Perciò voglio dire, invito a questo percorso, glielo ho detto all'interno del partito. Se invece il Partito Democratico, lo dico con molta chiarezza, vuole ritornare di nuovo a dialogare con De Nuzzo, io non sono dalla partita neanche come consigliere comunale. Su questo bisogna essere chiaro, perché voglio dire, abbiamo fatto tutti gli sforzi, però essere presi, diciamo, in giro o per schiaffi,
anche arrabbiato
da quelle cose dette da Tardio, personalmente io tiene presente una questione per il direttore, che chi voleva l'accordo con De Nuzzo era neanche il 2% del Partito Democratico. E l'ho detto apertamente, se c'è da poter recuperare quel rapporto, io non sono della partita, cioè non, anche perché in politica non è che ti devi per forza candidare, io ho fatto anche
forza sposare. Sono
bravissimo, prima di diventare consigliere regionale ero un semplice cittadino, andavo a lavorare e poi, diciamo, la politica la si fa anche fuori dalle assise comunali.
Allora, Bruno quindi potrebbe essere in campo, però se ci sono altre indicazioni ben vengano, perché l'aria fresca, l'aria del rinnovamento fa sempre bene, non soltanto al Partito Democratico ma anche alla coalizione. Certo è che però Francavilla dice, vabbè, possibile che non si trova un'unità di intenti, un'unione, un centrosinistra forte?
Ma io penso che l'Unione non l'ha voluto.
Tardio come credente ci spera, attenzione.
Ma non lo so, ma io penso che non ci sono più le condizioni, perché secondo me l'ultima scelta ci potrebbe essere solamente l'ultima possibilità, quella naturalmente di arrivare a un tavolo con un passo indietro del sindaco e fare un percorso delle primarie, dove naturalmente io non neanche sarei candidato. Però insomma penso che il passo indietro deve fare adesso il sindaco De Nuzzo. Noi abbiamo fatto tutti i passi
possibili. Sarà molto difficile.
Lo so, voglio dire, non è certamente un mio problema, è un problema della maggioranza.
Allora,
che
quando questa indicazione, cioè, da una parte c'è De Nuzzo ormai, è ben chiaro. Dall'altra parte il centrosinistra, diciamo, quello del Partito Democratico allargato a forze moderate. sì, mettiamola così, di centro moderato.
No, l'ho detto pure all'inizio del partito, sono sufficienti, sì, tre, sì, liste, con, okay, tre liste, oh, un buon candidato.
Quando
sindaco
si dovrebbe sciogliere, cioè quando dovrebbe poi il Partito Democratico insieme alle altre forze, movimenti civici di area centrista moderata, sciogliere, diciamo, questo, immagino prima di Natale o a Natale.
Sì, voglio dire, io penso, cioè, si vota a
dicembre,
giugno, c'è tempo, no?
C'è tempo, sì.
Denuzzo
fu presentato a gennaio.
Fu presentato a gennaio, perciò voglio dire
prima dell'epifania,
ah,
sbaglio,
sì, voglio dire, quel periodo, cioè, beh, cioè, il tempo c'è, anche tempo perché c'è. Ripeto, personalmente io, ma tante persone sono in campagna.
Ride perché dall'altra parte il centrodestra invece, quello effettivo, cioè Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, hanno chiesto, diciamo, appello alle segreterie provinciali. Dice, vediamoci. Perché nei, sì, comuni più grossi, anche le segreterie provinciali possono, diciamo, recitare, sì, un ruolo.
Io
anche all'interno.
Anche quando ho svolto il ruolo di segretario provinciale del PD, ho sempre declinato all'autonomia delle proprie comunità. Perché non può,
perché,
essere. Anzi, la scelta più sbagliata è quella che qualche segreteria provinciale o regionale possa individuare il candidato.
Io non penso che Caroli possa indicare Maurizio Orgesi.
No, ma la stessa cosa era anche al nostro interno, perché molti dicevano: oh, ma poi alla fine fanno pace perché Emiliano decide che deve essere Bruno, deve essere assolutamente.
Beh, questa
no,
è la voce, no? Che corre. Dice, alla fine Emiliano telefona a Bruno, dice: guarda, che dobbiamo fare? Qua fai pace.
Io ho ricordato sempre che Emiliano mi ha chiamato solo una volta, esattamente tra il primo e il secondo turno, quando ho vinto nel 2014, mi chiamò tra il primo e il secondo turno alle ore 12:30, svegliando me e mia moglie, dicendo:
mezzanotte.
Che stai facendo? Come che sto facendo? Oh, devi fare l'accordo con Ferrarese, allora noi centro. Sì. E disse: presidente, tu fai il, sì, tu sei il, fai il sindaco a Bari, continua a fare il sindaco, Francavilla so quello che devo fare. Non a caso io quell'accordo che allora il presidente Emiliano voleva, non l'ho mai sottoscritto, perciò voglio dire, sul sottoscritto, ecco, i cosiddetti sistemi, i poteri potenti, eccetera, eccetera. Io l'unico potente ce l'avevo era mio padre, me l'ho perso, mia madre, perciò non ho nessuno dietro le mie spalle. Ho soprattutto la cosa più interessante, la cosa più bella. Forse per questo li rode a questa amministrazione, rode forse al consigliere Dardio, che ancora adesso, che non ricopro nessun ruolo nella mia città, tanta gente mi vuole bene. E questo, diciamo, è il... proprio perché tanta gente mi vuole bene. Io
ma uso anche molto i social.
Sì, uso molto i social, però questo naturalmente è il pensiero più grosso.
Come ha fatto la campagna elettorale per la regionale? Costo quasi zero.
Costo zero. Io non ho speso un euro. Un euro. Perché ripeto,
Maurizio, prendi appunti.
Assolutamente. Sono stato anche l'unico che quando facevano i comizi, perché c'era il problema del Covid, hanno fatto comizi, iniziative pubbliche. Io l'ho detto al primo momento: io non farò mai iniziative pubbliche, perché non era giusto che c'era la normativa che prevedeva che non si poteva andare al cinema, si poteva fare raggruppamenti e poi facevi i comizi. Non ho fatto neanche i comizi perché era giusto così. Ho fatto una campagna elettorale sui social, incontrando i cittadini uno a uno. Grazie a quello, naturalmente, mi ha permesso di essere di stare lì in regione.
Quindi la popolarità di Bruno contro, voglio dire, quelle che sono gli assessori, il sindaco uscente, che comunque sia, quando non gestisci il potere, tra virgolette, no, non gestisci le problematiche, è chiaro che poi la gente alla fine si dimentica di quel consigliere comunale. Franca Villa Fontana.
La cosa più importante
non è il ruolo
dei sindaci di questo del 2020,
o degli assessori.
Lo dimostra anche il sindaco De Caro, che è il numero uno. Bisogna essere umili, l'umiltà che è importante, a differenza di chi ancora è arrogante e presuntuoso, perché l'arroganza e la presunzione di alcuni esponenti di questa maggioranza non li porterà naturalmente a ritornare a governare questa città fra qualche mese.
Allora, facciamo un passo indietro. Le politiche, Curto ha detto chiaro e tondo, dice, le politiche sono una cosa, a livello amministrativo è tutta un'altra storia,
sì, sì,
tutta un'altra musica. Io faccio la sintesi, no? Dice, e lancia un messaggio agli alleati, cioè agli amici del centrodestra, dice, o vi svegliate, no? Per dire, il Partito Democratico, tutti hanno detto, sconfitta Francavilla, ha vinto la 5 Stelle, poi secondo Fratelli d'Italia, eccetera, il centrodestra si è galvanizzato e bla 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 bla. Dall'altra parte il PD esce con poco le ossa rotte.
Ma ti posso dire che il risultato del Partito Democratico, il Partito Democratico e le politiche a Francavilla ha preso lo stesso risultato di 5 anni fa, 1900 voti. E 5 anni fa aveva anche un candidato locale, c'era Pappadà, che attualmente sta con Calenda, con Azione. Perciò, diciamo, lo zoccolo duro, il Partito Democratico, quella è la base di partenza. Poi è chiaro che la capacità dei candidati, sindaci, dei consiglieri comunali a fare la differenza. E ricordo benissimo che allora il 90% della lista civica che avevo fatto io alle politiche di allora votò i 5 Stelle. Poi naturalmente prese quasi 5.000 voti a Francavilla, poi le comunali ne prese circa 1.000 qualcosa. Perciò vuol dire il voto politico è completamente diverso, diciamo, rispetto al voto delle
Bruno,
comunali.
Bruno, breve pausa, torneremo tra poco in diretta. Ecco Bruno, abbiamo ascoltato una pubblicità che parlava della Virtus. C'è stato anche qui l'appello del presidente Magri, un appello forte e chiaro alla città, ai tifosi. Dice, e così non si può andare avanti. Lui si aspettava 500 abbonamenti, 350, però lo stadio non si riempie come dovrebbe. Nonostante gli sforzi.
Tantissimi.
Tu sei uno sportivo.
Sì, tantissimi tifosi mi hanno scritto perché potessi intervenire anche pubblicamente. Non l'ho fatto per correttezza e stima nei riguardi del presidente Magri, perché è giusto che sia al limite il primo cittadino che possa intervenire su questa vicenda. Però capisco.
Adesso ti sto chiamando un po' in causa, non c'è il sindaco.
Sì, e voglio dire, però il presidente Magri deve anche capire il momento di difficoltà economica che stanno attraversando i nostri cittadini. Tenuto conto che effettivamente non è che negli altri anni c'erano tantissimi abbonamenti, no? Purtroppo il calcio che è seguito però non c'è mai stato, diciamo, quell'attaccamento assolutamente,
coesione anche di chi non frequenta lo stadio, che comunque dice io la domenica vado a vedere la partita,
vado a vedere la partita
al di là dei tifosi, che i tifosi sono organizzati e ci sono
i tifosi, ci
gli ultra ci sono e manca voglio dire
quello è naturalmente
il cittadino comune che va allo stadio.
Il cittadino comune, sì, perché poi dobbiamo anche dirlo, è colpa anche di questa organizzazione dei campionati, perché certe volte si gioca il sabato pomeriggio dove ci sono molte attività aperte, oppure si gioca
la domenica presto.
Ho letto un post di un cittadino di Ultras che aveva ragione: alle 2:30 se mangiamo ancora le burpette, ed è vero, no? Perché la tradizione nostra è
sedersi a tavola
fino a un certo orario. Queste cose, questi insieme, naturalmente, certamente non fanno altro che diminuire, diciamo, le persone che vanno allo stadio, soprattutto che fanno un abbonamento.
Ma questo non significa non riconoscere gli
sforzi? No, assolutamente. Io dal primo momento, anche quando ho fatto il sindaco, sono stato il primo a riconoscere gli sforzi del presidente Magri, che ripeto che è una risorsa, perché poi al di là di tutto il calcio a Francavilla è una risorsa, perché grazie al calcio ci conoscono tantissime persone. Famose le mie battute con il sindaco De Caro l'anno scorso, quando non l'abbiamo battuto. Perciò voglio dire, non possiamo assolutamente permetterci di perdere il presidente Magri. L'unica cosa che invito io è capire la situazione, il momento di difficoltà economica che sta attraversando, ecco, non solo questa comunità, ma diciamo l'intero pianeta. Ed è chiaro che sicuramente c'è bisogno di stare vicino al presidente.
Oh, Bruno, lasciamo il calcio, lasciamo un attimo Magri, e c'è un altro personaggio. Qualcuno ha fatto discutere quel posto. Perché dall'altra parte hanno detto così le cose non ci stanno, hai strumentalizzato. Da una parte magari il calcio, dall'altra parte abbiamo invece un'altra persona che comunque fin da quando c'era il cemento in fiera e si giocava lì sul cemento, parlo della pallacanestro, del basket, e c'è un altro personaggio che si chiama Gino Camarda. Qualcuno ha detto hai strumentalizzato Camarda.
Ma ti posso solo dire una cosa.
Però certo è che l'ANAC è intervenuto perché
non
vuole dei chiarimenti.
So che
come stanno le cose, voglio dire?
Ma là ci sono altre richieste all'ANAC. Non entro in merito su vicende.
Certo è che il dirigente, però dobbiamo precisare che non è stato il sindaco o l'assessore di turno, è stato il dirigente a richiedere a Maurizio Orgese le chiavi. Dice, guarda, è finito il tuo tempo e c'è un altro.
Queste sono, rientrano nelle scelte, nelle capacità di comunicazione.
Tu che avresti fatto come sindaco? Avresti chiamato?
No, a parte il fatto che non saremmo arrivati in quella, perché quel palazzetto è un palazzetto pubblico, attualmente invece sta diventando privato, gestito da un privato. Io non ho nulla e niente nei riguardi di chi ha vinto la gara, perché
pure il Asilo Nido è diventato privato, pure la villa comunale.
Però
lì c'è tutto un punto interrogativo.
Quando io ho privatizzato l'asilo nido aveva una finalità, perché non c'era più personale da poterlo gestire. E allora questa amministrazione, molti di questa amministrazione, le organizzazioni sindacali scesero qua, occuparono il castello perché io stavo privatizzando l'asilo. Per fortuna che l'ho privatizzato, perché non solo avremmo perso l'asilo, ma non solo lì ormai è diventato un'eccellenza, e soprattutto grazie a tutte quelle persone che sono professionalmente in gamba.
Come sindaco, che avresti fatto con quel palazzetto?
Con quel palazzetto, ripeto, avrei convocato le associazioni che gestiscono il palazzetto, non solo quelle di basket, per una gestione pubblica, perché ripeto, dopo tanti anni che abbiamo lottato perché
abbiamo,
quel palazzetto
abbiamo un'opera,
non si può naturalmente fare una gara e affidarlo a un esterno, voglio dire, è qualcosa, secondo me, io non l'avrei fatto. Sono scelte amministrative e se ne assume la responsabilità.
Okay.
Per quanto riguarda la vicenda del professore Camarda,
che non vogliamo qui strumentalizzare,
che non vogliamo assolutamente strumentalizzare. Io per forse per,
anzi lo salutiamo,
sono stato, lo salutiamo Gino Camarda, e dopo la terza chiamata, quando l'ho visto piangere, l'ho sentito piangere il professore Camarda, e l'ho detto, è stato lui a sollecitarmi, dire ma perché non scrivi qualche cosa, perché non scrivi qualche cosa, lo ha detto a me, lo ha detto al consigliere Andrisano, e naturalmente io poi non ce l'ho fatta più e sono dovuto intervenire, perché sarebbe stato opportuno che non gli uffici ma l'amministrazione comunale
con altri modi
consegnava la chiave, non, senza fare lettera eccetera, quello diciamo rientra, diciamo, ecco, ripeto, ognuno poi, come si dice, chi governa ha la sua capacità di sapersi rapportare.
Allora, parliamo sempre di sport, perché adesso stiamo parlando di cose che comunque sono attualissime. Ecco, Francavilla è esclusa dai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e tu hai addebitato questa, diciamo, responsabilità all'attuale amministrazione. C'è un comunicato stampa, credo che sia a firma di Idea per Francavilla, dice: non conosciamo le ragioni per le quali lo stadio inizialmente inserito nel dossier degli impianti sportivi che avrebbero dovuto ospitare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sia successivamente scomparso dall'elenco delle strutture ospitanti. Lo verificheremo, così come verificheremo se ci sono i margini per recuperare. E poi c'è l'attacco a Bruno che dice: tra l'istituto dovuto occupare nell'ambito del tuo esercizio, del tuo mandato istituzionale.
Guarda,
tralascio le altre cose perché
sì, no,
sembra...
io ricordo il post del 25 agosto del 2019, quando il sindaco De Nuzzo festeggiò la 20ª edizione dei Giochi Mediterranei, si terrà a Taranto, eccetera, eccetera, i giochi costituiscono la presentazione. In particolare, Francavilla Fontana ospiterà nel suo stadio la fase eliminatoria del torneo di calcio. Al presidente della giunta regionale emiliana, al sindaco di Taranto, al commissario di Asset, rivolgo i miei complimenti, eccetera, eccetera.
Cioè, questo accadeva che... quando?
Questo accadeva il 25 agosto del 2019.
I post stanno lì.
I post stanno qui.
Vabbè.
È chiaro che allora non è che Idea, o meglio Attanasi, ha fatto un posto per dire grazie anche al consigliere Bruno se la città di Francavilla Fontana rientra,
ecco,
tra le città.
Da agosto
del 2019.
Che è successo?
Ma io penso che è successa una cosa molto semplice. Ho detto prima io. Mancanza di peso specifico dell'amministrazione comunale.
Un sindaco, un'amministrazione. Il fatto di disertare degli incontri, non so, forse sono state delle riunioni, degli incontri preparatori.
Ci sono stati incontri preparatori, ma la cosa più importante è non solo stare lì a, diciamo, presidiare, voglio dire, chi naturalmente stava facendo questo percorso dell'individuazione delle strutture, tenuto conto che noi nel 2019 abbiamo anche inaugurato il palazzetto dello sport, di conseguenza noi potevamo anche ospitare partite di nazionale, qua stiamo parlando di nazionale,
sì,
è una cosa abbastanza grossa, avremmo potuto utilizzare anche il palazzetto
anche per sollevare
di pallacanestro
locale,
bravissimi, di pallacanestro, di
bar,
invece naturalmente tutto tace. Io penso che fare l'amministratore, ripeto, non lo si può fare dietro una scrivania a Palazzo di Città, bisogna muoversi, bisogna avere contatti e soprattutto non perdere mai di riferimento quelle che sono le figure istituzionali, al di là del colore politico. Se a Roma hai uno di Francavilla anche di un colore politico a parte, devi comunque ascoltarlo, perché hai bisogno di quella persona che sta a Roma. Se tu hai anche una persona a Bari che comunque non è del tuo colore politico, tu hai bisogno di quella persona lì. Se tu hai una persona...
Beh, io ricordo soltanto fu chiamato Vitale per quanto riguarda la Settimana Santa di Francavilla.
Io non so come è andato a finire. Dovresti chiederlo a Vitale.
Va bene. Allora, per quanto invece riguarda un'altra materia di cui si parla da mesi, è stata presentata qualche giorno fa un'interrogazione in Consiglio Comunale da parte dei gruppi di opposizione del centrodestra. In merito ai lavori di Via Roma. Lì c'erano tre punti. Primo punto: quando Via Roma sarà fruibile dai pedoni, insomma.
Certo.
Come sarà Via Roma? soprattutto dal punto di vista anche attrattivo, visto che c'è una sofferenza economica da parte certo. degli esercenti, e anche sul collaudo delle opere, insomma, l'opera che si sta realizzando, se corrisponde a quello che è il capitolato, insomma, tutto quello che un domani, allora dovessero transitare alcuni mezzi, e non si ricadano, diciamo, al basolato. E è emerso, il sindaco ha fatto una lunga, per la verità, cronistoria, raccontando, diciamo, tutto quello che è avvenuto, no, l'excursus relativo ai lavori in corso, divisi in tre lotti, primo già completato, il secondo è in itinere, con i tempi della sovrintendenza, il terzo invece si è chiesto l'autorità del bacino il parere, ed è arrivato il parere, diciamo, favorevole, sì, quindi sì. Fino a Piazza Dante, all'inizio di Piazza Dante, insomma, l'opera dovrebbe essere completata. Sui tempi non c'è però certezza, così come pure su quelle che sono, che potrebbero essere, agevolazioni, le iniziative. La sua idea su Via Roma.
Molto semplice, nel senso che...
Hai un'idea pure sul viale, perché vedo che metti delle fotografie, sì, che riguardano Via Erilla, che ce lo invidiano.
Sì, ce lo invidiano. Guardate, io quando ho fatto il sindaco sono stato uno di quelli che voleva la chiusura di Via Roma, perché insomma, da incontri, da quello che si sentiva dire la gente, insomma, c'era questa necessità di pedonalizzare quella strada. Il problema qual è adesso in questo momento? Perché poi naturalmente quando uno governa la città si deve rendere conto della situazione, no? Allora, io penso che questa amministrazione abbia tenuto conto più che l'esigenza, non tanto di commercio, ma l'esigenza veramente delle difficoltà di fare quell'intervento, perché vedeva che sui social, diciamo, il 90% dei cittadini sono per la pedonalizzazione di Via Roma. Sì. Allora, siccome devono andare,
e su questo non ci...
benissimo, siccome si deve andare al voto l'anno prossimo, loro hanno fatto questo lavoro qua, anche tenuto conto che nel PUMS non è prevista la pedonalizzazione. Nel PUMS, che è stato votato da tutti, l'ho votato anche io, non è prevista la pedonalizzazione.
Spieghiamo a chi ci ascolta la
il piano urbano di mobilità. Non è prevista la chiusura di Via Roma. E io penso che abbiano fatto questa scelta. Dicevano, siccome si va a votare l'anno prossimo, la stragrande maggioranza è per la chiusura, noi adesso facciamo la chiusura, così l'anno prossimo abbiamo il consenso dei cittadini. Non si sono resi conto di due cose, di due aspetti importantissimi. Primo, qui c'è stata una pandemia che ha colpito le attività commerciali. Pandemia che per oltre 2 anni e mezzo ha messo, ripeto, in difficoltà, in ginocchio molti.
Ma da una parte il traffico deve
essere. Non hanno tenuto conto della questione strettamente legata alla mobilità. Non a caso nel piano urbano di mobilità non è prevista la chiusura. E terza cosa, la durata dei lavori. Perché guardate, se io devo fare quel tipo di lavoro e ci dovevo impiegare 4-5 mesi, vabbè, chiudo l'operazione in 4-5 mesi e poi naturalmente potrò naturalmente prospettare.
Qui è rimasto un tratto quasi 200-250 metri da fino a Porta Carmine.
Benissimo, ma allora tu tieni presente che lì, voglio dire, perché tu non devi solo ascoltare tutti i cittadini, devi anche ascoltare chi in quella strada ci vive, ci abita, e dire: guardate, purtroppo per oltre 3 anni e mezzo lì ci saranno lavori da fare, c'è stata la pandemia, allora devo venirvi incontro, ho un piano per quanto riguarda la viabilità, ho un piano anche per tagliare, diciamo, per i ristori, tipo la tariffa, tante cose che naturalmente non sono state fatte. E ancora adesso, diciamo, non ha ufficializzato.
E qui
non...
sono incazzate poi.
Esatto,
gente
questo.
Incazzata.
Poi voglio, che cosa costava, no? Voglio dire, incontrare i commercianti, vedere, c'è una, troviamo una soluzione.
Sono stati in silenzio ad ascoltare, qualche
sì,
giorno
sì, sì, voglio dire, no, bisognava ascoltare più. Voglio dire, secondo me andava benissimo la ZTL. Adesso lo dico per il prossimo sindaco del 2023, che si troverà in una situazione di difficoltà, perché lì non so come sono stati fatti i lavori, e naturalmente se ci sarà più la possibilità non di far passare le macchine, ma poter utilizzare la ZTL. E quello naturalmente saranno cose che, ecco perché stanno scaricando sulla prossima amministrazione tante tante cose che molto probabilmente con una riflessione maggiore, con un coinvolgimento maggiore non solo delle opposizioni ma anche e soprattutto di chi ci vive su quella strada e che ci opera, forse...
Bruno, ma lei è a favore o contro le bici?
Ma io sono a favore delle bici, ma il problema è serio, sto qui.
Perché si è arrabbiato nel Rione Peraro?
Ma mi sono arrabbiato perché glielo ho
detto. Con quei paletti.
Perché dal punto di vista estetico, urbanistico, sono. Io l'ho detto,
Maurizio non sa questi paletti, non ci va nel Rione Peraro.
Ma voglio dire, io li ho fatti vedere a tanti amici architetti da fuori. Si sono messi a ridere quando hanno visto quella cosa. Dice, ma chi l'ha pensato questa cosa? Che metti due fiori, tocrasse, dice una francavilla. No? Ma quella cosa è veramente di una schifezza unica. Poi non hanno capito una cosa importantissima e continua la sua in quel quartiere.
Bruno, tu ti sei arrabbiato anche per un'altra ragione, oltre ai paletti. Hai detto, è possibile che tutto quel quartiere sia così indisciplinato,
sì,
come se in altre zone.
Questa è la brava. Ma perché se tu fai un esperimento, la sperimentazione tu la fai, per esempio, prendendo due vie di ogni quartiere, no? Allora, due vie nel quartiere Peraro, due vie a Piazza Verdi, allora posso capire l'esperimento. Quella non è un'esperimentazione, quella è colpire e far capire a tutta la città che i cittadini del Peraro sono delle persone che non rispettano.
Ma non ti sei arrabbiato perché ci abiti?
No, però la cosa grave che questi non hanno capito è che l'80% l'80% di chi abita in quel quartiere sono costruzioni che sono state fatte negli anni 70, fine anni 60 e 70, dove la maggior parte non si facevano gli scantinati, perciò non ci sono posti auto. Quelle abitazioni fatte negli anni 60-70 sono andate adesso ai figli e ogni casa adesso c'ha minimo due o tre macchine. Beh. Naturalmente c'è difficoltà per parcheggiare, non so se le...
Sì.
Perciò non è che uno parcheggia sul marciapiede, ma vi è una... ecco perché voglio dire, fate prima
ci sono i vigili, c'è la polizia locale.
Fate un lavoro, individuate zone di parcheggio, cioè poi andate a colpire, voglio dire, chi naturalmente...
Beh, abbiamo individuato la fiera.
Eh?
Abbiamo individuato la fiera.
Ah sì, molto probabilmente chi abita nel Peraro andrà a parcheggiare nel quartiere fieristico la sera e poi la mattina va a lavorare in campagna.
Insomma, Bruno, cosa è che non le convince di questa amministrazione comunale?
Due cose, l'arroganza e la presunzione. Lo dico molto a chiarezza. L'arroganza e la presunzione. Loro non hanno la capacità di ascoltare i cittadini. Assolutamente.
Eppure
no.
In giunta e all'interno, diciamo, c'è chi predica invece l'ascolto. La partecipazione popolare.
La dimostrazione anche, insomma, l'assessore Magliola si è anche dimesso. Penso che una delle motivazioni...
La vicenda Magliola...
Ti posso dire, Domenico lo conosco ai tempi, insomma, di quando stava con me. Abbiamo avuto
è stato qualche... liquidato, diciamo, con qualche battuta.
Non entra in vita. Penso che Domenico abbia capito...
Lei sa i veri motivi?
No, non li so, però penso che abbia capito Domenico che molte scelte che stanno compiendo in questo ultimo scorcio di legislatura, l'ultima è quella gabbia di fronte al castello che fa veramente fa piangere, non ride, fa piangere. Perché
dobbiamo specificare di che cosa si tratta, perché io so, però chi ci ascolta?
Dovrebbero un canile, dovrebbero far dare la possibilità di far
dog park.
Cioè la cosa bella, fatto in quel modo, diciamo, con quella ricerca. È veramente far ridere, non, anzi piangere. Tenuto conto che da una parte dicono che vogliono tagliare gli alberi per vedere il balcone del castello, poi uno si gira e vede, insomma, quella recinzione.
Quindi Magliola è stato in contrasto.
Ma io penso che, insomma, Magliola si è, anche perché mancava un anno, no? Si è allasciato molto ovviamente alcune scelte. Non sono
Bruno, prima di chiudere, si candida o no?
Ma ripeto, l'ho detto molto probabilmente, sono intenzionato a candidarmi a condizione che ci sia una coalizione che vada oltre al Partito Democratico.
Se ci sono altri disponibili?
Un passo indietro.
Va bene. Io saluto Maurizio Bruno, grazie per aver partecipato, grazie per aver dato il contributo a questa trasmissione. L'appuntamento è fissato al prossimo venerdì.